Allora, riattivo il mio.
Sì? Apri il tuo microfono.
Sì. Buongiorno a tutti. Stiamo finendo il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni ed eravamo arrivati alla questione non secondaria di a chi venga affidato il problema di perdonare i peccati che Gesù dà come missione nel momento in cui appare. Abbiamo visto che Gesù dà la pace, pace a voi, lo ripete due volte. Abbiamo visto che Gesù insuffla lo Spirito Santo sui presenti e poi dà il potere di perdonare. Questo potere di perdonare che in cui viene usato un termine molto ampio, no? Perché dico questo? Perché già Isaia 22 aveva promesso a Eliakim il potere sul palazzo reale, dicendo: gli porrò sulla spalla la chiave di Davide, se gli apre nessuno chiuderà, se gli chiude nessuno potrà aprire. Matteo 16 e Matteo 18 sono vicini a questo testo quando parlano del potere cosiddetto delle chiavi. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi Matteo usa la formula legale ebraica, legare e sciogliere, che c'era in Isaia e che c'era nella tradizione giuridica ebraica, riferita a obblighi dottrinali, riferita a possibilità di comunione o di scomunica. Giovanni 20, versetto 23, parla invece genericamente di perdonare, di ritenere le colpe morali, i peccati, collegandolo proprio con il potere salvifico di Gesù risorto, che fonda la sua Chiesa, che ha passato la sua vita a perdonare, ad annunciare il perdono di Dio e che adesso manda noi, manda i discepoli a perdonare tutte le nazioni. Quindi la Chiesa sarà colei che attualizzerà concretamente l'opera di riconciliazione degli uomini con Dio che il risorto ha compiuto. Quindi renderà presente per l'uomo storico il perdono di Gesù sul monte. Continuerà nei secoli l'azione di liberazione di Gesù, l'agnello di Dio che prende su di sé, che toglie i peccati del mondo. Quali peccati la Chiesa è chiamata a perdonare? Questo è il secondo grosso problema, perché come vi dicevo, per i primi cristiani era il battesimo che ti uccideva l'uomo vecchio e faceva risorgere l'uomo nuovo, in altre parole che ti lavava via tutti i peccati. Le prime grandi crisi vengono quando ci si accorge che la venuta di Gesù, ne stiamo parlando soprattutto negli incontri del lunedì, non è qualche cosa di così imminente, ma la vita continua e la vita continua e continuando anche i battezzati commettono dei peccati, no? E allora come si fa a perdonare, ad essere perdonati se si è già battezzati? D'altra parte anche il credo dice in maniera molto chiara: credo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. E nelle apparizioni parallele di Matteo 28 e di Marco 16, Gesù, quando dà il potere di perdonare, lo collega quasi con il battesimo, no? Dicendo: andate e battezzate tutte le genti, eccetera, eccetera. Ma qui il discorso sembra... Allora, che cosa succede? Succede che taluni allora pospongono il battesimo in punto di morte per avere poi il passaporto white card, no? La carta bianca, non più green, non più vax, ma una carta bianca da presentare al Padre Eterno dall'altra parte. Ma a un certo momento la Chiesa capisce che il perdono è una dimensione della vita della fede, è una dimensione totale del cammino cristiano. E allora il discorso viene inteso nella maniera più ampia. Alla Chiesa è affidato il compito del perdono sempre, in ogni circostanza, senza limiti, no? E Dio stesso si impegna: saranno rimessi, passivo divino, da chi? Da Dio, a chi voi li perdonerete saranno perdonati. Da chi? Da Dio, il complemento oggetto, a confermare l'opera, a confermare l'opera. Quindi vedete, è una prassi molto ampia. Il perdono è per tutti. Nasceranno poi nelle singole chiese dei cammini di riammissione ai sacri misteri, che prevedono in genere la richiesta di perdono pubblica, e di cui è rimasta memoria nella nostra liturgia, quando all'inizio della messa diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, no? Per mia colpa, mia grandissima colpa. Ecco, e il prete ci dice: prima di accostarci ai santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Quindi vedete, è rimasta questa prassi, che una volta era una prassi solenne, ciascuno confessava i suoi peccati, no? A tutti, cioè diceva pubblicamente i suoi peccati. E la comunità stabiliva anche dei cammini di conversione, cioè vogliamo vedere se davvero sei pentito, e allora dovrei fare delle penitenze, dovrei fare delle preghiere, dovrei fare delle opere di carità. Non sarai subito ammesso ai sacri misteri a seconda del peccato che hai commesso, ma nei peccati c'erano anche l'omicidio, c'era anche l'adulterio, c'erano anche peccati importanti per la fede cristiana. E allora che cosa succede? Succede che in genere questi fratelli e sorelle vengono ammessi solo alla prima parte dell'Eucaristia, cioè la cosiddetta liturgia della parola, e poi con grande misericordia veniva fuori un diacono che diceva: fuori i cani e i porci, no? Perché voi vi ricordate che Gesù aveva detto che non si devono dare le perle ai cani e i tesori ai porci, no? Allora viene ripreso, e questi poveretti escono fuori e continuano gli altri che più o meno si ritengono già perdonati. Questa prassi diventa, lo capite, nel momento in cui le comunità si estendono, una prassi molto anche ingombrante, una prassi anche molto che può creare dei problemi, no? Perché io confesso di averti rubato in casa 300 euro, io confesso di avere sedotto tua moglie, io confesso, capite, diventavano delle cose anche inquietanti che facevano perdere un po' la serenità della comunità. Allora la comunità incarica il presbitero, l'anziano, no? Di raccogliere lui a nome di tutti nel segreto di quella che diventerà la confessione cosiddetta auricolare, quindi non pubblica, ma la confessione come adesso, no? Dove noi non è che ci mettiamo in mezzo alla chiesa e gridiamo a tutti i nostri peccati, ma andiamo dal rappresentante di Dio, ma soprattutto della comunità. Questo è un aspetto che dimentichiamo sempre, e gli diciamo: confesso a te e a tutti i fratelli e alle sorelle che ho molto peccato e ti chiedo perdono, no? Ma chi esercita il potere del perdono? Non c'è soltanto il perdono da parte dei ministri che ricevono questo incarico, anche se il Concilio di Trento trova qui in Giovanni 20:23 il fondamento biblico della prassi cattolica del sacramento della riconciliazione impartito dal prete ordinato, ma v'ho detto, è una tradizione che matura secoli dopo. Ecco. Il discorso di Gesù risorto, lo abbiamo detto più volte, è un discorso che riguarda non solo gli undici, ma i 120, cioè tutti i discepoli, tutti coloro che vogliono seguirlo, tutti i credenti. Quindi se nella Chiesa i vescovi e i preti esercitano in maniera sacramentale, cioè con un segno specifico, il perdono di Dio, però il perdono è compito di tutti i credenti. Tutti i credenti sono chiamati a riconciliare, a riportare all'unità, quindi a riconciliarsi con se stessi, A volte il perdono più difficile è perdonare se stessi. è perdonare se stessi, perdonare il proprio passato, le proprie impietà, le proprie, i propri tradimenti al Signore e ai fratelli, no? Tante persone fanno difficoltà a perdonarsi. Ecco, la prima cosa che uno deve fare è imparare a perdonarsi, perché se mi perdona Dio, che è Dio, tanto più devo perdonarmi io. E quindi il primo perdono deve essere il perdono a me stesso. Poi il perdono alle persone vicine che mi hanno offeso, che mi hanno oltraggiato, che mi hanno diffamato, che mi hanno derubato. Ecco, e qui è il secondo passo, che ci distingue dai pagani, che ci distingue dalle altre persone del mondo. Il terzo passo è diventare davvero operatori di pace, cioè costruttori di riconciliazione, costruttori di perdono, mediatori nelle grandi conflitti, nelle grandi guerre, quindi a tutti i livelli, a livello sindacale, a livello politico, a livello internazionale. Il cristiano è quello che predica il perdono, che predica la riconciliazione, che predica, ed è un tema per esempio molto caro a Papa Francesco, no? La remissione del debito pubblico dei paesi poveri, i quali poveretti hanno già ripagato in interesse i paesi ricchi che li hanno, da cui hanno ricevuto prestiti, li hanno già ripagati 10 volte, ma che lo strozzinaggio dell'economia continua a mettere in sofferenza. Ecco, il cristiano è colui che chiama al perdono, che è operatore di perdono, di riconciliazione attorno a sé, che fa quest'opera di cucitura. Quante volte anche nelle famiglie ci sono tensioni, ci sono dilaniamenti, ci sono opposizioni, quante volte nei gruppi può succedere questo, quante volte nella Chiesa vediamo succedere questo. E allora ecco, è sempre più importante, il Papa lo dice, no? Che è sempre più importante l'unità. Paolo nella lettera ai Romani dice addirittura che è sempre più importante la carità che la verità. Noi diremmo, no, la verità innanzitutto. Paolo dice no. Paolo dice, se tuo fratello è ancora legato alle pratiche giudaiche per cui fa il digiuno il mercoledì e il venerdì, mangia certi cibi e non ne mangia certi altri, anche tu fai come lui per non dargli scandalo. Perché? Perché è più grande l'amore che la verità. No? Se il tuo fratello si scandalizza se tu vai a mangiare le carni immolate agli idoli, tu sei nella verità, perché gli idoli non esistono, quindi non sono carne impure. Hai l'occasione di avere un bel sottofiletto gratis, sei un poveretto, finalmente mangi, potresti andare. Ma se tuo fratello, che è un fratello per cui Cristo è morto, sempre dice questa frase bellissima, si scandalizza, non andare a mangiare le carni immolate agli idoli, no? Ecco, vedete, la carità che deve essere sempre al primo posto, al primo posto. La Chiesa è quindi chiamata a predicare il pentimento, come dice Luca 24:47, nel nome di Cristo saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Ecco perché Pietro, dopo Pentecoste, predicherà in Atti 3: pentitevi dunque, cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. E in 1 Giovanni 1:9 leggiamo: se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Inoltre, il credente è chiamato a pregare per il perdono dei peccati dei fratelli. 1 Giovanni 5: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. Cioè, qualunque peccato, voi sapete che il peccato che conduce alla morte o bestemmia contro lo Spirito Santo è la negazione, il rifiuto di Dio, nonostante di averlo conosciuto nella sua bellezza, nel suo splendore e nella sua autenticità, e con piena avvertenza, deliberato consenso sempre, è un peccato quasi impossibile da compiere, penso io, no? Ecco, quindi se uno vede il proprio fratello commettere un peccato, preghi per pregare per i peccatori. Era una cosa che si faceva tanto tempo fa, e non ho mai più sentito nessuno, preghiamo per i peccatori, ecco, o per chi commette peccati, perché nessuno è peccatore tutta la vita, ma perché Dio dia la vita, perché Dio faccia nascere situazioni di vita, di realizzazione, laddove ci sono situazioni di morte, laddove ci sono situazioni di odio, di violenza, di ingiustizia, di iniquità. Ecco, Dio porti la vita del risorto in queste situazioni. Tutti quindi siamo chiamati ad una missione di riconciliazione, ad essere ministri della misericordia di Dio. Siamo inviati al mondo per annunciare a tutte le genti che Dio ormai in Cristo non è più il giudice, ma è l'amico dell'uomo, è il papà di tutti, è l'amante meraviglioso che non aspetta altro che il sì dell'amata di noi. In Giovanni 20 ci sono 4 esempi di vita, scusate, di fede in Gesù risorto. Il primo esempio è il discepolo amato che crede alla sola vista dei panni funerari. Il secondo esempio è Maria di Magdala che crede quando è chiamata per nome. Il terzo esempio sono i discepoli che credono quando vedono con i loro occhi. Il quarto esempio è Tommaso, che ha bisogno proprio di toccare prima di credere. Resta il fatto che la fede cristiana si fonda sull'esperienza di questi primi testimoni, che hanno avuto la visione di Cristo risorto, di Cristo glorioso. La loro testimonianza avrebbe dovuto bastare a Tommaso, ma viene concesso a Tommaso di fare la stessa esperienza, perché era uno dei 12 che avrebbe poi dovuto essere testimone della risurrezione, perché il compito dei 12 è essere testimoni della risurrezione. Da allora gli uomini sono tutti chiamati a credere sulla base o meno dei testimoni, come abbiamo lungamente analizzato 2 incontri fa. E il Vangelo si chiude qui con «Beati quelli che pur non avendo visto crederanno». Ecco, la nostra fede è un macarismo, per chi mi chiedeva la volta scorsa che cosa vuol dire questa parola. È l'unico macarismo di Giovanni, «Beati quelli che». Ci sono gli 8 beatitudini di Matteo, 4 di Luca, poi ce n'è una in Giovanni, la nona beatitudine. Beati quelli che crederanno senza avere veduto. Questa è anche una promessa che per essi la rivelazione di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, non sarà certo inferiore a quella dei testimoni oculari. Cioè ciascuno di noi non dovrà fare più sforzo dei testimoni oculari. Anche perché, vedete, anche la testimonianza oculare, l'abbiamo visto, è in sé ambigua. Molti di quelli che hanno visto il risorto hanno detto è un fantasma, non ci credo, non è lui, vi ricordate? Quindi noi abbiamo le basi razionali del credere, e queste basi razionali sono la credibilità che diamo ai testimoni oculari. Il Signore, a chi crede in Lui, si manifesta in pienezza. Per l'azione dello Spirito Santo, quello Spirito che abbiamo celebrato domenica scorsa, domenica di Pentecoste, è Lui che nelle profondità dei nostri cuori ci fa dire Abba Padre, Romani 11, è Lui che ci fa dire che siamo figli di Dio, Romani 8, è Lui che ci fa dire Gesù Cristo è il Signore. Quindi noi sì, dobbiamo aprire il nostro cuore, la nostra mente, la nostra ricerca, ma sapendo che non siamo noi che dobbiamo arrivare da Dio, è Dio che sta arrivando da noi, è Dio che ci rivela e che quindi ci dà la forza, la capacità, la serenità di comprenderlo e di farne esperimento. Vi ho già detto, questa adesione dell'intelletto non è ancora la fede. Si può credere, si può alla risurrezione di Gesù senza essere discepoli. Sarà solo lo slancio d'amore al Signore nell'obbedienza della sua parola che ci farà discepoli. Altro tema, il giorno del Signore. Non è casuale che in Giovanni le prime apparizioni del risorto avvengano sempre di domenica. Versetti 1-19, era il giorno del Signore, versetto 26, era l'ottavo giorno, cioè una settimana dopo, era di nuovo il giorno del Signore. Addirittura c'è stato chi ha visto nei versetti 19-29 lo schema della liturgia, cioè i discepoli si riuniscono nel giorno del Signore, è data la benedizione, pace a voi, lo Spirito Santo scende sui fedeli e viene pronunciata la parola di assoluzione dei peccati, Cristo in persona si rende presente tramite la sua parola e la sua Eucaristia, no? Recando i segni della sua passione. Tant'è vero che noi diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Ed egli viene proclamato Signore e Dio e ci manda, ite missa est, andate ed annunciate la gloria del Signore, ci manda poi ai fratelli. Certamente il primo giorno della settimana era il giorno in cui la comunità cristiana si trovava per celebrare l'Eucaristia. Ed è nel giorno del Signore, per esempio, che Giovanni ha la grande visione dell'Apocalisse. Dice: era una domenica, ero a messa e vidi, e comincia a raccontare l'Apocalisse. Alcuni dicono che all'inizio i cristiani avrebbero avrebbero celebrato ancora il sabato ebraico, perché erano ebrei, ma al termine del sabato ebraico, con tutti i suoi rituali, le sue preghiere, le sue devozioni, tramontato il sole, celebrano quella che è la nostra Eucaristia, no? Il pasto del Signore. Ci sarebbe quindi un'origine molto antica di quella che noi chiamiamo la messa prefestiva, state attenti. Quindi non sarebbe soltanto un agremant che viene dato ai nostri vescovi per quelli che la domenica devono andare a sciare o devono andare in campagna a curare i pomodori. Cioè la messa prefestiva sarebbe nata in questa maniera, cioè la comunità ebraica celebra il santo sabato, che va dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, finito questo celebrano l'Eucaristia, no? Ma è più probabile, io credo, il contrario. Cioè i cristiani, consci della centralità della resurrezione, abbiamo sentito Paolo dirci in 1 Corinti 15, se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede, si riuniscono per celebrarla nella sua ricorrenza settimanale, che è il primo giorno dopo il sabato. In questo operano un grande stacco culturale dall'ebraismo, riconoscendo che ormai il giorno del Signore non è più il sabato, ma nella nuova economia è il giorno della glorificazione di Gesù, colui che ha realizzato le promesse antiche, colui che ha compiuto l'alleanza, colui che è l'unico modo ormai per vedere Dio, colui che è l'unico Salvatore e Signore. Allora la domenica diventa non solo più il giorno del riposo e del riconoscimento della Signoria di Dio come il sabato ebraico, ma il momento dell'incontro sacramentale con il risorto, il suo farsi presente in mezzo ai suoi per dar loro la pace e la gioia, per donare loro lo Spirito Santo, per inviarli al mondo a portare la lieta notizia del perdono di Dio. È per questo che la Chiesa ha messo la messa domenicale come un precetto irrinunciabile. Io sono stato educato al fatto che se non vai a messa la domenica fai peccato mortale, no? Perché? Perché rifiuti il contatto con Gesù risorto, vuol dire che te ne freghi di lui. Poi la cosa è andata ammorbidendosi, no? Soprattutto adesso in tempi di Covid, in cui il nostro buon Monsignor Fiandino tante volte ha detto: se avete difficoltà a venire a messa alla domenica, anche perché la chiesa si riempie subito e tanti stanno fuori, venite nei giorni feriali, o se avete paura di contrarre il Covid nell'assemblea domenicale, che in ogni caso fa l'amplein di fedeli, venite nei giorni feriali in cui c'è meno gente, vi potete disperdere meglio nelle chiese. Alcune cose indubbiamente sono cambiate, ma la centralità dell'Eucaristia domenicale dovrebbe essere veramente un chiodo fisso per i cristiani. Dicevano i martiri del Nord Africa nel secondo secolo dopo Cristo: sine dominico vivere non possum. Non possumus è un latino facilissimo, senza la domenica non possiamo vivere. La domenica è veramente il momento in cui io incontro Gesù, in cui io incontro Gesù, e a me sanguina un po' il cuore, devo dire, vedere la facilità in cui i giovani, anche i giovani impegnati, catechisti, facenti parte di movimenti, no? Mi dicono: ah, io qualche mese che non vado più a messa, magari leggo un po' di Bibbia o qualche bel libro di preghiera durante la settimana, leggessero almeno tutti la Bibbia, ma qualche libro di preghiera, e se alla domenica ho altro da fare, sai, c'è da andare nei nuovi templi di oggi, che sono i supermercati, no? I centri di grande distribuzione, ormai la gente passa la domenica lì, i centri commerciali, oppure dovevo andare a sciare. Io ricordo il buon Pier Giorgio Frassati che si alzava alle 3 di notte per andare alla messa delle 4 del mattino che veniva fatta per gli sciatori, poi prendeva il treno alle 5 e mezzo che lo portava su in Val di Lanza e andava a sciare. Ecco, cioè, vedete, non c'era ancora la prefestiva, si doveva essere digiuni dalla mezzanotte, ricordate com'era prima? Ecco, cioè, riportare la centralità dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è un orpello, una cosa secondaria nella nostra vita. Sine dominico vivere non possumus, non possiamo vivere senza incontrare il risorto. Nell'assemblea domenicale noi incontriamo il risorto che si fa presente fra i fratelli, e anche qui adesso apriamo un nuovo capitolo, no? Ormai ci stiamo abituando tutti alle messe in streaming, che sono state un'opportunità, che sono state una gran bella cosa in tempo di pandemia, ma attenzione, che non devono poi sostituire, quando si potrà tranquillamente, l'Eucaristia in presenza, perché un conto è la presenza fisica in cui incontro i fratelli, un conto è la presenza virtuale, no? Ecco, quindi c'è un grosso dibattito tra i liturgisti. Se non ricordo male, La Voce e il Tempo di due domeniche fa ha fatto tutta questa riflessione, no? I valori e i limiti delle messe in streaming, che sicuramente hanno un valore importantissimo, soprattutto poi per i malati, per coloro che non avrebbero altre possibilità di andare in chiesa, eccetera, eccetera, per il tempo di pandemia, tutto quel che volete, ma che non devono soppiantare tout court quello che è l'incontro dei fratelli, l'incontro della comunità, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. E allora è il momento in cui io trovo fisicamente il Signore, io mi nutro di Lui, mi fondo di Lui, anzi, Lui mi cristifica. Voi sapete, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha cambiato, meno male, no? Una percezione falsata dell'Eucaristia, o molto parziale. Prima era il sacrificio di Cristo al Padre, per cui il prete se lo faceva per conto suo con le spalle girate al popolo, e noi nei banchi, se andava bene, dicevamo rosario o leggevamo i nostri librettini di pietà. Ecco, il Concilio Ecumenico ha detto: no, dobbiamo riportare non più un altare rivolto verso un muro, ma dobbiamo mettere una tavola per esprimere la convivialità, perché la messa è innanzitutto un pasto comunionale, come ci insegna l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento abbiamo grandi esperienze di questi pasti comunionali, no? In cui si diventava fratelli, in cui si faceva alleanza, in cui si instauravano relazioni, si instauravano amicizie, c'era l'incontro tra i vari partecipanti. Ecco, la messa è un pasto comunionale, cioè in cui entro in comunione, tant'è vero che già Giovanni Paolo II diceva l'aspetto comunionale è talmente importante che spesso noi chiamiamo l'Eucaristia con la parola comunione, no? Cioè fare la comunione. Noi nel momento in cui celebriamo l'Eucaristia entriamo in comunione con Cristo. Ma attenzione, il concetto di cibo che avevano gli ebrei era un concetto estremamente contrapposto al concetto che abbiamo noi. Nella nostra mentalità, no, il cibo diventa parte di noi stessi, no? Ecco quindi anche tutta questa attenzione al cibo biologico, al cibo chilometro zero, al cibo. Siamo in un mondo di cibolatria, dico io, eh? Non c'è trasmissione in cui non ci sia lo chef. Una volta, ve l'ho detto, da statistiche recenti, 7 bambini su 10 vogliono fare i calciatori, adesso 7 bambini su 10 vogliono fare lo chef. Ecco, siamo in un momento di cibolatria indubbiamente, ma pensiamo che sia così importante curare i cibi perché noi diventiamo parte di noi stessi, no? Cioè il cibo diventa parte di noi stessi, noi assimiliamo il cibo. Per gli ebrei era il contrario, per gli ebrei noi diventiamo ciò che mangiamo, noi diventiamo ciò che mangiamo, eh? Ecco allora tutta la distinzione tra i cibi kosher puri e i cibi impuri. Se io mangio un animale impuro, divento impuro, perché quell'animale era impuro. Se io mangio invece un cibo puro, io divento puro perché quel cibo è puro. E questo, secondo me, mi fa capire bene e meno male. Cioè, quando io mangio l'Eucaristia, non è Gesù Cristo che diventa Carlo Miglietta, il cibo che diventa colui che lo mangia, se no sariubincia pa, come si dice in piemontese, ma è il contrario, è Carlo Miglietta che diventa Cristo, è Carlo Miglietta che diventa Cristo. Ecco perché l'Eucaristia mi cristifica, mi fa diventare un altro Gesù Cristo. Quindi non è quell'ostia che diventa parte di me, ma secondo la concezione ebraica io divento il Cristo che ricevo. Quest'ostia mi trasforma in Gesù Cristo, mi trasforma nel cibo che ricevo, che in questo caso è Gesù Cristo stesso. Ecco quindi la fondamentalità dell'Eucaristia, ecco quindi l'importanza dell'Eucaristia. Ecco perché con troppa leggerezza tanti cristiani al giorno d'oggi trascurano il precetto eucaristico che la Chiesa aveva posto per precetto, mica per mandarti all'inferno, ma per ricordarti che se non hai capito questo caposaldo della fede, non hai capito la fede. Perché se la fede è incontro con Cristo, è innamorarsi con Cristo, l'Eucaristia è momento fondante, è momento centrale, l'Eucaristia è momento irrinunciabile. Sine Dominico vivere non possumus. E allora devi davvero fare di tutto per partecipare a questa Eucaristia. Poi la Chiesa ha sempre detto, se sei malato, se non ce la fai, eccetera, farai, come si diceva una volta, comunione spirituale, no? O se volete altre forme di contatto col Signore, di cui la prima è sempre la Bibbia, la parola, eccetera. Però ecco, avere questa centralità del mistero eucaristico nella nostra vita. Io ho sempre definito, poi ci sarebbe molto da discutere, qui potremmo aprire poi un dibattito che non finisce più, sulla qualità delle nostre messe, sulla qualità delle liturgie. Cioè, io ho sempre detto che la liturgia dovrebbe essere come una finestra temporo-spaziale, no? Per dirla in termini di fantascienza moderna o di fisica, no? Che ti apre a dimensioni diverse, cioè alla dimensione di Dio. Io dovrei, nel momento in cui celebro con i fratelli l'Eucaristia, pregustare il paradiso, entrare già in paradiso. Tant'è vero che l'Eucaristia ha questo aspetto, no? Di pregustazione della gloria di Dio, di farmaco per l'immortalità, di viatico verso il regno. spesso le nostre liturgie sono talmente piatte, talmente frettolose, talmente noiose, talmente poco curate, che io ho tutte le impressioni, dovrò fare un grande atto di fede per vedere in quel momento che mi si apre il paradiso e che contemplo la gloria del Signore, come fa invece Giovanni nell'Apocalisse, che nel giorno del Signore, durante la messa, vede aprirsi davanti a sé i cieli e contempla l'agnello ritto in piedi sul trono del Padre. Ecco, vedete quale ampiezza di dibattiti affronterebbe questa cosa. Siamo arrivati alla conclusione del capitolo, versetti 30-31, li leggo io perché sono solo due versetti. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Attenzione, questa era la conclusione non solo del capitolo 20, era anticamente la conclusione del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni finiva qui. Probabilmente il capitolo 21, che poi tratteremo, è un'appendice posteriore, è un'aggiunta. In questi versetti, Giovanni, unico tra gli evangelisti, offre una valutazione di quanto ha scritto e delimita i limiti e gli scopi di quanto ha scritto. Comincia con un menun, cioè ovviamente, naturalmente, che le nostre Bibbie non traducono più, ovviamente Gesù ha fatto tante altre cose, no? Ma lo scopo del libro non è biografico, non è raccontarci la vita di Gesù, è teologico, cioè perché crediate che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Gesù ha compiuto molti altri segni. Qui forse questo termine comprende tante cose, comprende i sette miracoli, i sette segni, semeion, che Gesù ha compiuto nel libro dei segni, quello che abbiamo meditato l'anno scorso, dal capitolo 1 al capitolo 12, vi ricordate, no? Oppure queste apparizioni post-pasquali, che sono dei segni, no? Dei segni. Voi sapete che il segno in Giovanni, come in tutti i Vangeli, non ha un significato apologetico, cioè per dimostrare che Gesù è figlio di Dio, no? Ci dice chi è Gesù. Gesù è colui che è lo sposo messianico, nozze di Cana. Gesù è la liberazione e la salvezza, miracoli di guarigione. Gesù è la resurrezione e la vita, la resurrezione di Lazzaro e le altre resurrezioni compiute da Gesù. Cioè, sono rivelativi di chi è Gesù, non sono propagandistici. L'unico segno che dovrà essere invece fondante è la resurrezione. La resurrezione è l'unico segno, segno di Giona o segno del Tempio. In Matteo si chiama segno di Giona, in Giovanni si chiama segno del Tempio, che in tre giorni che sarà distrutto e dopo tre giorni verrà ricostruito. Ecco, questo è l'unico segno. Quindi la parola segni qui potrebbe vagamente essere assimilata a miracoli, comprendendo però con le distinzioni che ho fatto i segni del primo libro e soprattutto il segno fondamentale, che sono le apparizioni post-pasquali. Si dice, ma il greco dice tauta, plurale neutro, queste cose sono state scritte. Quindi forse non si intende soltanto riferito ai segni, no? Ma all'intero Vangelo. Tutte queste cose, cioè questo Vangelo, è stato scritto perché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Quindi primo scopo è uno scopo cristologico, dirci che Gesù è figlio di Dio. Ecco perché io propendo soprattutto per la seconda lettura del significato di segni, cioè apparizioni post-pasquali, che sono l'unico segno che Gesù darà a questa generazione perversa, come aveva detto. Quindi queste testimonianze sono state tramandiate perché noi crediamo che Gesù è Dio, che Gesù è figlio di Dio. Ma non soltanto c'è questo aspetto cristologico, c'è l'aspetto poi soteriologico, cioè relativo alla salvezza. E credendo in Gesù abbiamo la vita nel suo nome, abbiamo la vita, cioè la nostra vita sia diversa, siamo pieni di gioia, siamo pieni di letizia, siamo pieni di senso, siamo pieni di soddisfazione, siamo pieni di tenerezza, siamo pieni di compassione, la nostra vita diventi tutta un alleluia, la nostra vita diventi tutta una lode, la nostra vita sia segnata dal sorriso, sia segnata dalla pace, dal perdono, dalla gioia, perché credendo abbiate la vita, il tema della vita eterna, questa vita che non è un paradiso, ma che è una vita piena già oggi, perché vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena, ha detto il Signore, ma non sia piena quando sarete morti, ma già ora siate pieni di gioia pasquale, di gioia che inonda la vostra vita e che distrugge le vostre aree di tenebre, di malattia, di morte, di sofferenza. Ecco, e allora perché crediate, no? E credendo abbiate la vita e andiate nel mondo ad annunciare a tutti che c'è una vita, a questo mondo sfiduciato, a questo mondo arrabbiato, a questo mondo intristito, a questo mondo dilaniato da violenze, da porcherie. Voi dovete annunciare che c'è una vita, che è una vita bella, che è una vita gioiosa, che è una vita che passa sopra tutte le porcherie che uno può aver commesso, perché è una vita di perdono, di riconciliazione, di futuro, ed è un futuro di grazia, è un futuro di amore, di tenerezza, di compassione, di servizio. È importante sottolineare che questi segni sono stati scritti perché crediate e che questa proclamazione segue immediatamente la beatitudine di quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Quindi il messaggio di questa beatitudine evangelica, di questo macarismo, riveste un significato particolarmente attuale ai nostri giorni, perché oggi tanti cristiani fondano la loro fede su madonne che piangono, su soli che girano, su presunte apparizioni o no della Madonna o dei santi, vanno in cerca del prodigio. Spesso in questi ultimi decenni è stato dato tanto risalto a messaggi celesti affidati a questo o a quel veggente. Non di rado folle di cristiani sono stati attirati da veri o supposti miracoli di crocifissi che sanguinano, di statue della Vergine che piangono, eccetera. Per carità, al di là delle frodi, Dio può servirsi di qualunque cosa per entrare in comunione con noi. Quindi grande rispetto della fede popolare, della fede tradizionale, della cosiddetta fede popolare. Ha scritto Don Pier Giuseppe Accornero un articolo che mi manda nella sua mail list alcuni giorni fa, forse l'ho già citato in qualche conferenza, chiedo scusa se mi ripeto, ma faccio tanti corsi, poi magari dico le stesse cose, ma sarò breve. Parlava della festa di Santa Rita, no? E diceva che ai tempi del Cardinale Pellegrino, il Cardinale Pellegrino si rifiutò di andare alla festa di Santa Rita, perché diceva lì non c'è niente di cristiano, è una sagra popolare, è una manifestazione di gente che corre a comprare le rose, poi gliene frega niente se sono benedette, se non sono benedette, non entra neanche in chiesa, non va neanche a messa, non si confessa, eccetera, ma l'importante è avere la rosa di Santa Rita e tornare a casa con la rosa di Santa Rita. Cosa che vedeva impegnate decine di migliaia di persone fino a qualche anno fa, e anche adesso, anche l'ultima festa, mi hanno detto qualche migliaio di persone, sicuramente c'erano persone che magari poi durante l'anno non vanno mai a messa, non frequentano mai la comunità, ma le rose di Santa Rita. E all'inizio Cardinal Pellegrino si rifiutò e poi disse: ma io sono un vescovo, il vescovo deve stare con la sua gente. Fosse vissuto adesso avrebbe usato le parole di Francesco: deve avere l'odore delle pecore. E si rimangiò questa decisione e andò alla festa di Santa Rita dicendo: sì, è una religiosità popolare, è una religiosità talora magico-sacrale, no? Ma io magari devo proprio partire di lì per far fare a questi fratelli e a queste sorelle un cammino di purificazione, un cammino di maturazione, per farli arrivare all'unico che ti salva, che non è la rosa di Santa Rita che porta bene tutto l'anno se la fai seccare e se la metti nel vasetto in camera da letto o nel salotto, ma che è Gesù Cristo, ma che è Gesù Cristo. E allora ecco, dobbiamo fare una riflessione su questo, no? C'è una corsa alla ricerca di fatti straordinari, soprannaturali, eccetera, eccetera, mentre Gesù proclama beati quelli che crederanno senza aver veduto. Ho già detto, Dio si può servire di qualunque cammino, ma noi dobbiamo arrivare sull'esempio di Gesù e sulla parola di Gesù ad avere una fede che si basa sulla testimonianza biblica. Gesù proclama beati coloro che credono senza aver veduto. Addirittura la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione, la cosiddetta Dei Verbum, al numero 4, proclama autorevolmente: non ci si deve aspettare nessun'altra rivelazione pubblica del Signore o della Madonna o del soprannaturale prima della parusia. Cioè, in altre parole, l'unico momento in cui io vedrò Dio faccia a faccia sarà la mia morte. Ho già detto la mia lettura molto plastica della parusia. Allora sì che vedrò il Signore. Ma guai a chi ricerca di vedere il Signore in questo, in quel prodigio, in questo, in quel segno. Cioè, noi dobbiamo credere senza vedere, sulla testimonianza apostolica. Gli unici segni che ci sono dati per credere sono quelli della Bibbia. Non c'è più dato quindi di vedere, ma c'è dato di accogliere la parola. Ormai credere è credere nella Bibbia. Per questo Dei Verbum 25, la so quasi a memoria e la ripeto sempre, ma fa bene rileggere ancora una volta: il Sacro Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo, Filippesi 3:8, con la frequente lettura delle Divine Scritture. L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo, e cita San Girolamo. Si accostino essi volentieri al Sacro Testo, sia per mezzo della Sacra Liturgia, ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo, come il nostro corso del giovedì e anche quello del lunedì per vostra bontà, e altri sussidi. La lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo, poiché quando preghiamo parliamo con Lui e Lui ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini. Quando io leggo la Bibbia ascolto Dio, e cita Sant'Ambrogio Dei Verbum 25. Ancora una volta, credere senza vedere. Si crede basandoci sulla Bibbia. Se la nostra fede è debole, se la nostra fede vacilla, è perché conosciamo poco le Scritture. Se tanti non credono, è perché la parola di Dio contenuta nella Bibbia non è stata annunciata a loro. L'altro giorno all'Equipe Notre Dame, qui vedevo tante giovani coppie, eccetera, eccetera, con dei bambini, dicevo loro una cosa che scandalizza sempre tutti: scusate che c'è. E mia moglie. Scusate, guardi Fabia che c'è il telefono, che lo sente, chiudimi la porta. Fabiana, abbiamo delle interferenze foniche non da poco. Allora dicevo a questi genitori, ricordatevi bene, lo dico sempre quando vengo chiamato a parlare ai cresimandi, quando vengo chiamato a parlare a quelli che si preparano alla prima comunione, eccetera, eccetera. Ricordatevi bene che non è importante che i vostri figli imparino l'italiano, che imparino l'inglese, che imparino il francese, che imparino la matematica, è importante che imparino la lingua di Dio, cioè la Bibbia. Non c'è insegnamento più importante di questo. Non c'è insegnamento più importante. Ma chi se ne frega se non capisco un inglese o un cinese? Ma interessa sì se io non capisco Dio. L'ateismo nasce dal fatto che tanti dicono Dio non mi parla, Dio dov'è? Dio invece ci ha scritto questi 73 volumi di Ti amo, di lettere d'amore, e noi li trascuriamo, e noi non li conosciamo, e noi non li comprendiamo. Allora l'importanza che il catechismo sia un'introduzione alle scritture, l'importanza che la predicazione sia fondata e impregnata di scrittura, l'importanza che ciascuno di noi dedichi del tempo a leggere la Bibbia, a studiare la Bibbia, ad approfondire la Bibbia, perché la Bibbia è il segno che interpella noi oggi, e a sua volta ogni credente deve diventare un apostolo delle scritture, cioè fare apostolato biblico per tutte le genti, per tutte le nazioni. Vedete, Giovanni conclude il suo Vangelo, non dice concludendo il suo Vangelo ma d'ora in poi voi state attenti, vedrete altre apparizioni di Dio, vedrete apparizioni del risorto, avrete delle esperienze di soprannaturale. Giovanni conclude il suo Vangelo dicendo questo è stato scritto perché voi crediate, cioè ormai il fondamento della fede è la scrittura, è la scrittura. Voi avete già il fondamento del credere, avete la Bibbia, prendetela, masticatela, ruminatela, come dicevano i padri, la ruminatio, cioè maciullatela dentro per poterla assimilare bene, e quando l'avrete metabolizzata, allora ecco, anche qui tenete sempre conto di come del rapporto cibo-persona presso gli ebrei, no? Non la parola di Dio sarà entrata dentro di voi, ma voi sarete trasformati in parola di Dio. Voi sarete trasformati in parola di Dio. Voi diventerete degli apostoli, voi diventerete degli annunciatori. E allora capite, forse anche per questo, siamo in un momento in cui la Chiesa manca molto di missione, no? Si dice, c'è la crisi dell'evangelizzazione, stiamo perdendo le nuove generazioni, non abbiamo la capacità di farci ascoltare, mancano i missionari, mancano le missionarie. Io mi chiedo questo: quanto leggiamo la Bibbia e ci innamoriamo della Bibbia? Se io sono un innamorato della Bibbia, vuol dire che sono innamorato di Gesù Cristo, e allora sì che poi con amore annuncerò la Bibbia e quindi con amore annuncerò Gesù Cristo. Diceva il profeta Geremia: tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Per questo la tua parola brucia nelle mie ossa. Se noi davvero ci riempiamo della parola di Dio, questa parola di Dio comincia a bruciarci nelle ossa. E come Paolo diremo, guai a me se non evangelizzo. Non mi è possibile non annunciare il Vangelo, perché ormai questa parola ti ha preso, ti ha trasformato. Tu sei reso parola, tu sei reso parola, tu sei reso voce. Mi ha molto colpito che Chiara Lubi, che lo sapete, del Movimento dei Focolari, quando è morta, hanno eletto una successora che ha preso il nome di voce. Voce. Ecco, ciascuno di noi dovrebbe essere voce. Voce. Noi siamo la voce di Dio. Spesso vox clamax in deserto, voce di colui che grida nel deserto, ma cosa importa? Noi diventiamo voce. Nella misura in cui la parola di Dio, no, entra dentro di noi, noi diventiamo parola, noi diventiamo missione, noi diventiamo annuncio, noi diventiamo proposta, noi diventiamo evangelion, evangelizzatore, perché tutti abbiano la vita nel suo nome e l'abbiano in abbondanza. Abbiamo tanto da riflettere, sono stato puntuale, vorrei finire qui oggi per dare spazio poi al dibattito. Facciamo una decina di minuti, poi per correttezza direi di cominciare subito col dire quattro cose o cinque o sei o dieci sul decreto Zan, e dopodiché ci sarà ancora credo una parte, perché non è che forse ci impegnerà tutti e tre quarti d'ora per riflessioni su questo bellissimo testo giovanneo che abbiamo finito di meditare. Intervallo.